Va ora in onda Rosso Blu e tu. Rosso Blu e tu, la tua voce ovale nella città simbolo del rugby italiano, a cura di Alberto Gambato.
Ciao a tutti, benvenuti alla 8ª puntata di Rosso Blu e tu, una puntata ospedaliera, persino il nostro ospite è pieno di come si dice, di cerotti, di bende, è uscito con le ossa rotte anche lui dal derby alla guizza di domenica scorsa. Benvenuto Ivan Malfatto del Gazzettino.
Ciao e ciao a tutti quanti, sì, in senso figurato esatto. Ovviamente, però abbiamo tutti l'animo a pezzi per quello che è successo.
È una partita che ha lasciato degli strascichi polemici non indifferenti, che hanno coinvolto anche le due tifoserie. Adesso non staremo molto a sfrucugliare, ecco, in tutta questa pantomima che è stata tirata su, soprattutto sui social. Abbiamo visto video contro video, provocazioni, fotografie, riproduzioni di 20 euro ritagliate, attaccate sulle giacche a vento dei tifosi rossoblu. È successo veramente di tutto, Ivan.
Beh, se come dice Umberto Eco i social sono il prolungamento del bar, era quello che succedeva negli anni storici dei derby dentro e fuori dai bar, con appunto chiacchiere, provocazioni, e questa volta si è spostato sui social con un'amplificazione, per chi guarda i social, ovviamente notevole.
Sì, lo paragono questa cosa che tu hai detto, mi ha fatto venire in mente le famose copie delle epigrafi, no? Esatto. Ti ricordi? Diffuse, credo, nel derby di andata, stagione 87-88, nella famosa gradinata scoperta del Battaglini, che oggi non c'è più, eccomi, è un po' la versione multimedializzata e virtuale di quella, di quel gesto lì, no?
Sì, e anche magari di altri gesti che poi non conosciamo, che non hanno avuto pari eco, ma soprattutto a me di tutto questo sono piaciute le fotografie che sono arrivate in redazione di Fabio Baroni e altri tifosi con il vestito con le fotocopie dei 20 euro, ecco, è un modo a mio avviso ironico, garbato, di dissentire, no, da questa scelta che peraltro penso che da un punto di vista del Petrarca fosse anche, non dico obbligata, certo, ma abbastanza logica, perché avendo 1000 posti a disposizione e immaginando l'afflusso dei tifosi rodigini, ha tentato il Petrarca di tamponare così, ma invece ha fatto peggio. Con peso del buso,
Proprio per restare nelle tradizioni, esatto. No? Anche questo. Adesso non ci interessa qui fare una disamina su una presunta premeditazione del gesto di Rizzo, chissà che altro. Ci atteniamo ai fatti che dicono: Edoardo Lubian rientra a maggio, probabilmente per i playoff, nella migliore delle ipotesi,
e soprattutto in condizioni ovviamente, esatto, precarie, esatto. E se vi ricordate, un altro che è entrato a maggio e poi si è spaccato subito, non per fare il anagramma, sì, è stato Ruffo, no? Sì. E anche Van Niekerk, sì. Quindi questi rientri, non dico forzati perché sicuramente faranno tutti i passaggi di dovere, ma questi rientri un po' tirati poi in partite particolari, speriamo vada tutto bene, ma insomma possono essere sempre da una parte non efficaci e dall'altra rischiosi.
C'è anche da dire che è vero che Edoardo Lubian è un giocatore dalle caratteristiche insostituibili non solo nel Rovigo, ma se guardiamo anche nelle altre squadre di top 12, però è anche vero che Rovigo ha una profondità di rosa, c'è un giocatore che non abbiamo ancora visto che è Sironi, che per carità non ha le caratteristiche tecniche e neanche fisiche di Edoardo Lubian, però è un'addizione importante nel reparto di terza linea.
E la cosa bella che mi ha detto Edo un paio di giorni fa in, sì, tribuna, quando era come un cane bastonato con la cartellina sotto il braccio che doveva andare dal dottore per far vedere appunto l'esito degli esami.
Come se dovesse sostenere un ennesimo esame universitario.
Ma in cuor suo, certo, visto che si conosce bene il suo corpo, certo, sapeva più o meno gli esiti. Quando gli ho detto: ma chi è che come caratteristiche ti può sostituire? Sì. E lui nicchiava, e allora ho azzardato un Ruggeri, no?
Sì.
E lui, e anche questo è un modo di essere di Edo che a me piace tantissimo, ha detto: no, No, mi ha detto: no, Ruggeri è molto più tecnico di me, io sono più ignorante.
Forse avresti dovuto dirgli Michelone Mantovani da questo punto di vista, che sappiamo essere.
Però
no?
Seconda linea e non terza,
certo,
quindi.
Più una seconda terza,
esatto.
Hai ragione.
Però ecco, mi è piaciuto questo spirito proprio ruspante di Edo, che secondo me è la caratteristica principale, la sua qualità principale di rugbista, insieme a quella appunto di placatore, di essere un mastino per il campo.
Certo, siamo al primo break musicale, chiedo a Ivan Malfatto di lanciare il pezzo che ho scelto per questa sera. Vai.
L'altra volta avevo scelto J.J. Cale, questa volta scelgo Eric Clapton.
Grande.
E lancerei non un pezzo suo, un pezzo di reggae che lui però ha reinterpretato, e che è I Shot the Sheriff.
Grande, fantastico, l'ascoltiamo. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear. Rieccoci in studio, ottava puntata di Rosso Bullo 2, Ivan Malfatto del Gazzettino ospite, Jacopo Munerati in regia. Terminiamo ecco il capitolo derby col Petrarca, Ivan, perché di fatto riguardando la partita il Petrarca non ha creato chissà cosa, non ha occupato e non ha portato il pallone per così tanto tempo, però di fatto è riuscito a portare a casa la partita, forse portando più che altro la partita su dei binari di atteggiamento, di attitudine che erano quelli desiderati,
insomma. Beh, quello senza dubbio, perché se pensi anche al derby di Coppa Italia e alla tradizione dei derby, spesso vengono indirizzati, se non decisi, dall'atteggiamento mentale, dall'aggressività. Però sicuramente ha giocato di più che nella finale di Coppa Italia, anche perché il campo lo ha permesso. Sicuramente ha prodotto, insomma, qualcosa di maggiore che poi alla fine si è concretizzato in 3 punti di differenza, e questo appunto dimostra l'equilibrio, ma ha permesso di portare a casa la partita.
Si è giocato su un terreno che, voglio dire, tutti critichiamo il Battaglini perché non drena più l'acqua, però insomma sembrava di essere a Jesolo alla guida.
Sì, ho notato anch'io questa sabbia o questo terreno che probabilmente ha contribuito a crampi ed infortuni.
Altro
anche
che...
Sì, in effetti non mi aspettavo un terreno di gioco migliore, d'altronde non possiamo dire niente, perché da che pulpito può venire la predica con un Battaglini in queste condizioni?
Già. Il Petrarca, c'è da dire, ha tenuto in mischia ordinata, poi non sapremo mai forse fino in fondo quanto di mestiere e quanto per effettive contromisure regolari trovate contro il pack allenato da Chino Properzi. Rovigo in rimessa laterale ha fatto bene nel primo tempo, malino nel secondo, più che altro in quel pezzo di secondo tempo in cui era necessario, esatto, dare la zampata definitiva alla partita. E questo tipo di errori della gestione della rimessa laterale non riguardano solo, ne so, un lanciatore, perché gli errori sono giunti da entrambi i lanciatori, e poi anche nella scelta forse del blocco di salto, mi riferisco alla scelta del blocco davanti su Mtianda sui 5 metri.
Sì, lì mi hanno detto che si è sentito molto la mancanza di chi chiama le touche, cioè Canali.
Già.
Si potrebbe dire, beh, però allora si doveva sentire anche nel primo tempo. È vero, però è anche vero, e lo vediamo a livello internazionale, che non c'è solo un mero conteggio numerico, sì, delle touche come fase di gioco. Ci sono touche nell'arco di una partita che emotivamente e tecnicamente valgono il doppio, il triplo, perché sono quelle che ti possono o far segnare o che devi evitare che segnino gli avversari. E purtroppo queste 3 touche, no, mi pare 2 rubate, una storta, sì, o qualcosa di questo genere, sono quelle dove Rovigo ha ceduto, tant'è vero che poi c'è stato anche il cambio del lanciatore per un discorso di sangue. Però in qualche maniera è stata doppiamente penalizzante questa incapacità di gestire le touche decisive, perché erano le touche che nascevano da calci che, se fossero stati tentati e realizzati, sì, potevano dare 19-19.
Esatto.
Quindi c'è stato un doppio danno da questo tipo di gioco: il primo, non scegliere i 3 punti, e il secondo, non realizzare poi la penal touche, non realizzare l'azione successiva alla penalità, non tanto per un combattimento con gli avversari, ma proprio per un'incapacità tua di gestire questa fase di gioco.
C'è anche da dire che sulle rimesse laterali il Petrarca ha adottato una strategia che avevamo già visto nel derby di ritorno di campionato l'anno scorso, cioè quella di fare la difesa a zero, cioè non contendere e poi non difendere sul drive. In questo modo si è passati da una fase di conquista touche a una fase di conquista mischia, sì, però in questo modo il Rovigo ha mostrato al Petrarca degli schemi da touche,
sì,
che
sì,
sono probabilmente stati
utili,
finiti prima da parte della strategia rodigina, e quindi poi il Petrarca ne ha beneficiato probabilmente nella lettura complessiva su quelle che erano le touche determinanti a fine partita.
Sì, perché poi anche in quella touche a 5 metri dove solitamente una squadra non, esatto, va a contendere, perché poi cerca di difendere il drive, probabilmente quello che poi ha fatto l'intercetto aveva letto, ha rischiato, perché è sempre un rischio, ma è stato un rischio che ha pagato.
L'altro dato, ed è l'ultimo, poi passiamo al futuro prossimo, è quello, a mio avviso, dei palloni perduti, perché Petrarca ha fatto una gara quasi perfetta, credo sotto addirittura i 5 palloni o di turnover persi, o persi a contatto o non controllati.
E Rovigo li ha persi solo nel primo tempo, 5 palloni, forse anche di più.
Bravo, e Rovigo è andato in doppia cifra, è andato sui oltre i 10 palloni perduti, o per turnover o per, non so, per perdita a contatto, passaggi imprecisi. Ricordo soprattutto nel secondo tempo, insomma, un passaggio di Moscardi non perfetto, un altro controllo di Ruggeri.
Io ricordo i due di Mieni e quello di Tianda, che credo siano stati i primi tre della partita.
Corretto.
E questo secondo me è un dato ancora più, non dico preoccupante, ma su cui riflettere, perché era la prima volta, a parte magari con avversari di secondo livello, che Rovigo giocava in condizioni, in un campo dove poteva esprimere anche del gioco e non era frenato dal fango o da una impostazione del piano di gioco strettamente legato alla mischia, ai drive e ai piedi, e ha dimostrato quelli che sono stati i problemi, mi ricordo, della scorso inizio di stagione, cioè un grande volume di possesso e magari anche di fasi o
di confidenza
di schemi,
nella trasformazione del
un tentativo di alzare il ritmo per poi trovare l'intervallo, e però a un certo punto non il contrasto dell'avversario, ma l'errore tuo consentiva il recupero del pallone al Petrarca. E questo è un dato, insomma, che per me è sempre il solito dato di fondo, cioè un certo tipo di gioco, molto di movimento, molto ritmato, molto ambizioso se vogliamo, per il livello del campionato, ha senso con un livello tecnico di medio-basso livello come quello del top 12 e come è anche quello degli stranieri, perché il ragionamento su Mieni e su Tianda porta lì, non ti arrivano gli stranieri che non perdono un pallone, ti arrivano gli stranieri che perdono i palloni come gli italiani, quindi non lo so. Poi l'anno scorso il Rovigo appunto di Casellato, no? Con questa impostazione nella seconda parte di stagione ha dato spettacolo e ha anche fatto sfracelli nei confronti di certi avversari, però il punto di domanda resta sempre, a mio avviso,
cioè quando tu ti scontri effettivamente contro squadre che pongono una fisicità tale per cui è molto più difficile conservare i palloni ed è molto più difficile tenere in mano palloni ad alto coefficiente di difficoltà.
Esatto. Fisicità, difesa e quoziente mentale, no? Quindi
esatto.
Un livello mentale per chi gestisce la palla molto più pesante da gestire rispetto a un avversario che poi sai che comunque all'ultimo quarto, se anche la partita va in un certo modo, riesce a battere.
Il ponte che ci porta verso il match col Valorugby Emilia, secondo me, è sintetizzato bene da una fotografia apparsa oggi sui social di Diego Antel, che è il principale candidato a vestire la maglia numero 10 in luogo di Andrea Menitipolito, perché Antel ha comprato lo stesso tipo di scarpini di Andrea Menitipolito, forse in maniera quasi sciamanica, cercando una sorta di ispirazione delle skills del mediano del Rubano, no? Per la partita che dovrà interpretare sabato contro, peraltro, un giocatore argentino come lui, che noi conosciamo bene, che è Lucio Rodriguez.
Esatto, beh, un po' di scaramanzia non guasta. Spero che di solito quando compri le scarpe nuove poi ti fanno male i piedi, spero che questo non succeda ad Antl sabato, e spero che Antl, giocando contro un Rodriguez che tutti sappiamo come grandissimo giocatore, attaccante, uomo con una bella visione, no? E anche con una capacità di gioco al piede, ma non certo il più grande difensore del campionato, spero che Diego, che ha la capacità di giocare sulla linea del vantaggio e di entrare, possa sfruttare queste caratteristiche mettendolo in difficoltà.
Siamo al secondo break musicale, il pezzo che ascoltiamo è Green Machine dei Caius. terza e ultima parte dell'ottava puntata di Rosso Blu e Tu. La settimana è quella che ci conduce al match col Valo Rugby, ultima di andata e scontro tra le prime due squadre della classifica. Già questo fa pensare alla difficoltà dell'impegno che attende i bersaglieri, e aggiungiamoci appunto le assenze. Abbiamo detto Canali seconda linea, Lubien in terza, Menniti e Barion fra mediana e tre quarti. Insomma, siamo davanti effettivamente a una piccola prova del 9 del Rovigo, che deve dimostrare effettivamente di riuscire a portare a casa partite complesse in una situazione di emergenza vera. Il dato che ti do è quello degli 8 uomini indisponibili, Ivan, che è un dato che Rovigo quest'anno aveva avuto solo contro Sandonà e Medicei, mentre con Calvisano si era addirittura arrivati a 9 indisponibilità.
Però ci sono indisponibilità e indisponibilità, ecco, quindi direi che questo è il primo vero momento difficile, no? Sì. Della stagione del Rovigo, se vogliamo escludere il frangente in cui appunto sempre Menniti si è infortunato con il Calvisano, ma lì hai dovuto affrontarlo a caldo.
Esatto.
E c'è stata la reazione che sappiamo, con
60 minuti con ante l'apertura. Esatto. E partita portata a casa.
E con Cioffi che ha piazzato. Esatto. E insomma, diciamo che come spesso capita, quando ti succede una cosa imprevista, la reazione a caldo può essere positiva o negativa. In quel caso è stata positiva. Adesso c'è da produrre una reazione a freddo. Una reazione a freddo che è legata al big match di sabato, in queste condizioni, e poi alla gestione di questi due mesi, perché mi sembra che a Menniti abbiano diagnosticato due mesi senza contatto,
tra i 50 e i 60 giorni.
Esatto, senza contatto, e poi ci vorrà un po' perché riprenda. Bisognerà gestire, altra cosa importante, perché bisognerà gestire il rientro di Ambrosini, perché adesso Antl è l'emergenza, però ovviamente la rosa era stata costruita per avere questa doppia apertura. Adesso ci troviamo privi di entrambi. Pare che Ambrosini possa rientrare col Piacenza, ma rientra dopo tre mesi di fatto di infortunio. C'è tutta una serie di punti di domanda. E poi c'è il discorso Lubien, che, come hai già detto, forse è il più facile da gestire, perché hai una rosa ampia lì, però per le caratteristiche del giocatore bisognerà vedere quanto peserà nel gioco. Insomma, tra l'altro con l'assenza contemporanea di Canali, che era l'altro mastino della squadra. Quindi sì, veramente l'anno scorso mi ricordo che il momento difficile era venuto all'inizio per il Rovigo.
Esatto.
Per le vicissitudini societarie, il cambio di allenatori in agosto, presidente che si dimette a novembre, tutta una serie, la squadra che doveva prendersi, e poi si è andati fino a fine stagione più o meno, tranne appunto le due partite con qualche Calvisano che ho perso, si è andati così. Quest'anno il momento difficile capita adesso, che tra l'altro potrebbe coincidere con, facciamo gli scongiuri, se dovesse vincere il Valo Rugby a Rovigo, con un girone d'andata giocato da dominatore imbattuto, e poi ti trovi che il titolo d'inverno, per quello che vale, lo vince un'altra squadra, prima cosa. E seconda cosa, questo che si innesta su un girone di ritorno dove hai tutti i big match all'esterno, tranne quello col Petrarca.
Esatto.
Quindi c'è un momento difficile, direi.
Non è spartiacque, però è sicuramente un test importante per una squadra di cui finora abbiamo anche lodato un processo di maturazione.
Esatto,
no?
Che adesso deve in qualche maniera dimostrare. E poi aggiungerei un altro elemento, che è quello che se Rovigo avesse battuto Petrarca, non dico che sarebbe stata tagliata fuori dai playoff, ma sarebbe stata molto penalizzata. In questa maniera, col Petrarca che resta a galla e le Fiamme Oro che sono subito lì dietro, e anche sabato c'è un altro big match che comunque vada a finire, terrà a galla una delle due squadre, cioè abbiamo le cinque squadre che si giocano i quattro posti molto più compattate di quello che poteva essere, e anche questo è un elemento di pressione per chi deve gestire un momento difficile.
Senza dubbio. A Rovigo mancheranno Canali e Lubien, che sono due giocatori che danno un apporto di aggressività, di attitudine di questo tipo, che dovrà essere ritrovata evidentemente in una forma di collettivo questa volta. Vedremo come il Rovigo saprà colmare questo tipo di lacuna. E la domanda che mi faccio io è: in assenza di un giocatore come Benito Ippolito, Rovigo magari adotterà forse un piano di gioco un pochino più basato sul tenere la palla piuttosto che sul cercare il territorio, che a mio avviso però può non essere del tutto giusto, perché secondo me almeno Diego Antel la petarda ce l'ha.
Sì, ha la petarda, bisogna vedere se ha la stessa visione tattica, certo, di Benito Ippolito, quindi certo, secondo me farà l'uno e l'altro. Di certo non puoi avere un gestore della partita come era Minniti, d'altro canto puoi avere uno che, come abbiamo detto, anche sfruttando le lacune magari difensive di Rodriguez, se l'allenatore non gli crea una rete di protezione con le terze linee, può tentare di ottenere delle linee del vantaggio, dei guadagni territoriali, anche gestendo il pallone, non solo calciandolo. Quindi è una bella riorganizzazione, insomma, delle priorità di gioco del Rovigo. Staremo a vedere come saprà gestirla.
C'è anche un dato che può consigliare il tipo di approccio da tenere per il Rovigo, che è almeno quello visto nelle partite più difficili giocate dal Vallo Rugby quest'anno, che è una touche che non performa sempre bene e una capacità di resistere sulla difesa in multifase che invece è davvero notevole,
che già aveva, mi ricordo, la scorsa, bravissimo, stagione, e che si unisce, leggendo anche i nomi, no, del Vallo Rugby, a una fisicità importante che, mancandoti i due elementi più aggressivi, può far pendere l'ago della bilancia a favore del Vallo Rugby, perché giocatori come Maistorovic, l'abbiamo, sì, conosciuto, come gli isolani che hanno là, esatto, e anche ad esempio a me un pilone che è sempre piaciuto tantissimo come Chistolini, certo, no, che adesso addirittura è diventato il capitano, esatto. Secondo me questi elementi giocano a favore. Ho visto che è uscito prima del tempo Panunzi, quindi non so come sia messo, se possono recuperarlo o meno. Al Vallo Rugby manca l'ala, Bertaccini mi sembra che gioca con l'Italia Under 20, però ecco, sono due assenze che non compensano certo le assenze che ha Rovigo da questa parte.
Anche perché con Costella, con Farolini, insomma, c'è qualità.
Anche
da
loro
quel
hanno
punto
qualità,
di vista.
Certo, sì, sì.
Sicuramente. Prima di chiudere questa ottava puntata volevo fare un micro focus sulla prima giornata delle Sei Nazioni. Magari possiamo, se vuoi, sorvolare sull'Italia, dando un po' di tempo a quello che è un mini ciclo tecnico, che potrebbe diventare un ciclo tecnico lungo, e concentrarci magari su un Francia-Inghilterra che ha avuto un andamento abbastanza singolare, insomma.
Sì,
una Francia rinnovatissima, con questo zoccolo duro della nazionale Under 20, bicampione del mondo e Galtier alla testa, è un'Inghilterra che invece forse ha un po' deluso in alcuni uomini chiave, un Youngs numero 9 irriconoscibile a mio avviso.
Infatti lo ha già sostituito con Hines per, esatto, la partita con la Scozia, è vero.
E anche un Andy Farrell un po' appannato. È sembrata una squadra un po' stanca l'Inghilterra.
Probabilmente sì, probabilmente forse ha sbagliato. Mi ricordo nelle dichiarazioni della vigilia, quando Eddie Jones, insomma, fa sempre fuochi d'artificio, aveva dato l'impressione quasi di, non dico snobbare, ma dire che c'era una differenza fisica che poi in realtà non si è vista, perché i vari Aldrit e Olivon, gli stessi piloni, si hanno sofferto molto in mischia, devo dire, però alla fine sono riusciti a venirne fuori, ecco. No, diciamo che forse questa Francia ottiene un risultato, adesso bisognerà vedere se avrà continuità, prima di quanto ce lo si aspettava, insomma. È anche vero che tutta questa narrazione sulla rivoluzione dei ventenni è vera, perché su 40 aveva 19 esordienti, però poi vai a vedere la formazione, certo, c'erano dei punti fermi e giocatori come Dupont e Tamac, che facevano parte, no, dei nazionali campioni del mondo dell'Under 20, in realtà sono giocatori che già da due stagioni fra nazionale e Tolosa o squadra dove giocano sono da considerare titolari. A me hanno colpito di più, che non conoscevo, il triangolo allargato francese vecchia sì. maniera, Butiemi pare, non mi ricordo, Rattes, quello che ha fatto esatto. La prima meta, insomma tre alette alla Bernard Schall, sicuramente non strutturate fisicamente, ma che hanno dimostrato una capacità di muoversi negli spazi e di trovare rapidità, velocità. Difatti non a caso uno ha fatto la prima meta e gli altri hanno fatto tutti, e Thomas dall'altra parte esatto. hanno fatto tutte delle cose incredibili. Ecco, quello è il dato della nuova Francia che mi piace di più, perché a mio avviso la Francia, anche se ormai il rugby è omologato a livello internazionale, deve sempre trovare il modo di giocare da Francia, e quindi con queste caratteristiche di velocità, il French flair calato, esatto. calato nell'attualità, ecco. E tra i giocatori di questo genere, insieme a una mediana vivace come questa, a mio avviso può darlo, può rinnovare questa tradizione, tenendo ben presente che però davanti ci sono appunto i Jean-Pierre Rive di adesso, insomma, quelli che poi fanno la battaglia.
Certo, ti citavo ecco uno zoccolo duro under 20, perché le cose più interessanti da un punto di vista di una sorpresa anche per i videoanalisti inglesi, secondo me l'hanno fornita la velocità nei movimenti e nell'esecuzione vicino ai setup, esatto. che è un punto nevralgico dove a mio avviso l'Inghilterra pensava di poter controllare la partita con le seconde e le terze linee di cui è in possesso, e invece proprio lì i francesi hanno trovato, con la rapidità più che con la fisicità e la grande quasi chirurgica esecuzione di passaggi linee di corsa, incredibile,
insomma. E poi non dimentichiamo che la Francia adesso ha l'allenatore della difesa più bravo del mondo, e si è vista quando poi ha dovuto difendere nel secondo tempo, che ha sì preso le due mete, ma in realtà poi non è mai andata in affanno, in difficoltà.
Già.
Si è vista la capacità difensiva della linea e non del singolo di Sean Edwards.
Qual è il tuo pronostico per questo Sei Nazioni, anche se mi rendo conto dopo una partita è difficile, e soprattutto il primo Sei Nazioni dopo un mondiale è sempre quello un pochino meno leggibile?
Guarda, io quando avevo fatto il sondaggio col Gazzettino che facciamo ogni anno, la maggior parte aveva detto Inghilterra e qualcuno aveva detto Francia. Anch'io avrei o per l'uno o per l'altro, anche se per dirti questo Galles che si dimostra di tale solidità credo sarà un rognoso per tutti quanti, però a questo punto, visto che la Francia ha vinto il crunch, proviamo a dire Francia, sperando di sbagliarci, perché se l'Italia la batte o la mette in difficoltà saremmo tutti contenti.
Sì, e tra l'altro sarebbe una vittoria doppia per gli azzurri,
tripla, no? Direi,
forse direi tripla, esatto, anch'io
tripla.
Siamo in chiusura, grazie Ivan per essere stato con noi, grazie Jacopo Munaratti in regia. Questa era l'8ª puntata di Rosso Blu e Tu, ci ritroviamo al Battaglini sabato ore 15 per lo scontro d'alta classifica, valevole a questo punto possiamo dirlo per il titolo di campione d'inverno 2019-2020 tra Rovigo e Valo Rugby, ma noi tifiamo per il Rovigo.
È sempre, buon rugby e buon Rovigo a tutti.
Avete ascoltato Rosso Blu e Tu, il rugby on air su Radio Blu e Tu, a cura di Alberto Gambato.